C'è una parola, ci sono parole nella vita che ci accompagnano e che ci fanno vivere. Provate a pensare, ci sono parole che talvolta ci raggiungono da persone a noi vicine, da amici, da persone che conoscono la nostra vita e sono parole capaci di arrivare al cuore, capaci di portare consolazione, di dare un indirizzo alla propria vita, di accompagnare le scelte. Ci sono parole che arrivano al cuore, ci sono parole che davvero fanno vivere e le sperimentiamo nella vita. E c'è una parola che fa vivere ed è la parola che ci ha donato il Signore, è la parola di Dio. È una parola che davvero arriva al cuore e se arriva al cuore fa camminare, fa vivere, cambia l'esistenza, rinnova la vita. E in queste sere della novena che stiamo vivendo per prepararci alla festa della Madonna della Guardia è proprio la parola di Dio che ci accompagna e se è la parola arriva al cuore. E il cammino della novena è importante, è vero, tocca la vita se quella parola di Dio arriva fino al cuore. È importante che la parola di Dio arrivi al cuore. Lo ricorda anche Paolo. San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, in questa pagina che abbiamo ascoltato, dove Paolo dice: il nostro Vangelo non si diffuse tra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Cioè Paolo sta dicendo che il Vangelo, la parola, non è rimasta lettera morta, ma grazie alla potenza dello Spirito è arrivata al cuore, ha toccato la vita, ha parlato alla vita di quella gente. Ed è proprio quello che Gesù, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, rimprovera agli scribi e farisei. Il rimprovero, il guai a voi, detto agli scribi e farisei, è una parola di rimprovero, di avvertimento, di esortazione forte di Gesù, perché gli scribi e i farisei hanno il dono della parola, ma hanno perso lo spirito. Hanno il dono della parola, ma non è più una parola che tocca davvero il cuore, la vita. Hanno il dono, la lettera della parola, ma hanno perso l'amore della parola. Allora Gesù dice: guai a voi. Cioè si tratta di non perdere il Vangelo, di non perdere la ricchezza, la forza della rivelazione, della parola di Dio e in particolare del messaggio di Gesù, del Vangelo. Allora la forte esortazione del Signore che troviamo oggi nella pagina evangelica è una parola che con forza Gesù dice a tutti noi, esortandoci a non perdere il Vangelo, a non perdere la forza di quella parola, a non perdere la capacità del Vangelo di arrivare a parlarci al cuore e a parlarci con verità al cuore. Si tratta davvero di accogliere la parola, di accogliere il Vangelo come parola viva in tutta la sua autenticità e radicalità. Perché il Vangelo, la parola del Signore, il suo messaggio, è un dono che va vissuto non semplicemente nella lettera, nelle parole che sono scritte, ma il Vangelo è un dono da accogliere e da vivere nello spirito che ha dentro, nell'amore che custodisce. Lo dice bene Papa Francesco proprio all'inizio della sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium. E sentite cosa dice Papa Francesco. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Avete sentito il Papa? Il Vangelo riempie il cuore riempie il cuore e regala la gioia. Bene, gli scribi e i farisei hanno perso questa gioia. Hanno perso la forza, la freschezza della parola di Dio, del messaggio di Dio a tutti gli uomini. E gli scribi e i farisei tradiscono proprio questa novità, cioè la gioia del Vangelo. Il problema è la legge per loro. Il problema per loro è l'osservanza di regole. Ma hanno perso la libertà, hanno perso la freschezza dell'annuncio, hanno perso la gratuità dell'amore di Dio e del suo dono. Il Vangelo invece è autentico annuncio e rivelazione dell'amore di Dio Padre, mentre gli scribi e i farisei che Gesù rimprovera, guai a voi, hanno perso proprio il volto del Padre. C'è la legge, c'è una parola, ma non c'è più Dio, non c'è il volto di Dio, non c'è lo sguardo di Dio. Sono rimaste delle pratiche religiose, delle regole imposte agli altri, ma non si incontra Dio e non è una parola che riempie il cuore, che arriva al cuore. È un grande avvertimento anche per tutti noi, ma è un avvertimento bello che vuole risvegliare il positivo che abbiamo, cioè ci vuole dire: amici, ma avete scoperto che il Vangelo è un dono? Ma vi siete accorti che la parola di Gesù riempie il cuore? Ma avete sperimentato la gioia di questo Vangelo? Bene, il guai a voi, a noi, per noi, deve destare la meraviglia e la decisione di aprire davvero il cuore per accogliere la parola che ce lo riempie, che arriva fin dentro di noi. Come diceva Sant'Agostino, ama et fat quod fac quod vis, ama e fa ciò che vuoi, che non era un invito a vivere una vita sregolata semplicemente secondo le proprie idee, libertà e passioni, ma Agostino voleva dire: se accogli la parola vera del Vangelo che entra nel tuo cuore, allora cambia la vita, cioè ciò che farai, qualsiasi cosa che farai, sarà secondo il Vangelo, sarà secondo la volontà di Dio. Cioè, se ami, la tua vita racconterà il Vangelo. E se nel Vangelo, nella pagina evangelica, troviamo il rimprovero di Gesù per gli scribi e per i farisei, dunque un guai a voi, con un po' di sorpresa, cari amici, invece nel testo della lettera ai Tessalonicesi che abbiamo ascoltato come prima lettura, troviamo invece un complimento, un rendimento di grazie, una lode fatta alla comunità. Sentite, Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere. Pensate che bello, una comunità che si sente fare i complimenti dall'Apostolo, una comunità a cui l'Apostolo dice: ma come sono contento di voi, ma che bella la vostra comunità, quali frutti e doni state manifestando e state vivendo. E la lode rivolta alla comunità è un rendimento di grazie per quella gente, per i Tessalonicesi, che vivono con autenticità proprio il dono del Vangelo, appunto quel Vangelo che Paolo dice annunciato e donato nella potenza dello Spirito Santo. Ma allora, che cosa vede Paolo al punto da fare i complimenti alla comunità? Perché cosa è contento della vita dei Tessalonicesi? Perché cosa rende grazie? Quali sono le opere del Vangelo che Paolo è capace di vedere? Ecco, le dice chiaramente in questa lettera e dice: vedo l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra speranza nel Signore Gesù Cristo. Ecco cosa vede Paolo e di cui rende grazie e si complimenta con la comunità: la fede, la carità e la speranza, le tre virtù teologali. E ciascuna di queste virtù sono accompagnate nella parola di Paolo da alcune determinazioni che le spiegano, che le approfondiscono. Dice l'operosità della vostra fede, per la vostra fede. Perché vedete, la fede non è questione semplicemente di intelletto, di testa, di decisione, ma la fede, prima di tutto, è questione di cuore, di mani e di piedi. Cioè c'è una operosità della fede. La fede non è solo il modo di pensare, ma è nella tua vita, è come decidi di vivere l'incontro con gli altri, come ti fai accanto ai più poveri, come guardi al fratello. Cioè la fede è nella vita, non nella testa. Allora l'operosità della fede. Guardate le scarpe di San Luigi Orione, sono scarpe interessanti, perché le scarpe di San Luigi Orione, che sono segnate, consumate per la strada che ha percorso, sono scarpe che parlano di fede. Parlano di un uomo che ha camminato nella fede, ha camminato per la fede, l'operosità della fede. E poi dice Paolo la fatica della carità. Perché vedete, la carità, l'amore, la generosità, certamente richiede talvolta un sacrificio e uno sforzo, ed è anche fatica. Ma io credo che la fatica a cui fa riferimento Paolo non è semplicemente il sacrificio per aiutare gli altri, ma è la fatica che vuol dire il dono della vita. È quando la carità ti regala di fare della tua vita un dono, tutta un dono. Allora l'amare, la carità, richiede davvero di donarsi. Ricordate Paolo, sempre lui, nella prima lettera ai Corinzi, ci regala il bellissimo inno alla carità. La carità è paziente, è benigna, non è invidiosa, non si vanta, non manca di rispetto. Ecco la fatica della carità. Non perché ci si sforza, ma perché ci aiuta a donare la nostra vita. E poi la fermezza della speranza. Ed è proprio la speranza, questa virtù, che regala alla vita la fermezza, cioè di essere salda e di continuare a vedere la luce e il bene. Ma non è la speranza di chi dice andrà tutto bene, ma sì, le cose cambieranno, ci aspettiamo qualcosa di buono. Non è questa la speranza. La fermezza della speranza è continuare a guardare a Gesù, tenere fisso lo sguardo su Gesù. Questa è la fermezza della speranza, cioè sentire che Lui è presente, sta con noi, ci guida, ci accompagna, non ci abbandona e ci dice, l'ha detto Lui, il risorto, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è la fermezza della speranza. Dunque capite che Paolo era davvero contento nel vedere una comunità così. L'operosità della fede, la fatica della carità, la fermezza della speranza. E sono doni che anche noi vogliamo chiedere per intercessione di Maria, Madonna della Guardia. Lei davvero può aiutarci a far arrivare la parola di Gesù al cuore, al nostro cuore, facendoci sentire la gioia di quella parola. E lei può aiutare noi e tutta la comunità a crescere nella fede, nella speranza e nella carità. E il tutto, con Maria, è custodito dalla preghiera. Lo diceva ancora Paolo. Rendiamo grazie ricordandovi nelle nostre preghiere. Ricordandovi nelle nostre preghiere. E ci ricorda questa questione fondamentale, Paolo, che alla fine l'anima di tutto, l'anima fondamentale di tutto è la fede nella preghiera, è la preghiera, cioè è il tener viva la relazione costante, vera, autentica con il Signore risorto e vivo nella comunità e nella nostra vita. Ci accompagni davvero lo sguardo di Maria e la parola del Signore.